Il Signore vi doni pace. Per chi è la prima sera che condivide gli esercizi spirituali in diocesi, qui, per la zona pastorale di Monza, e mi chiamo Andrea, vengo dalla provincia di Varese, sono stato qui un pochino a Monza e adesso sono a Torino in parrocchia. Sono un frate minore e poco più. E ringrazio il Signore, ecco, lo dico subito, per questo tempo di preghiera con voi, di ascolto della parola in questo inizio di avvento che mi riporta le radici ambrosiane, che dicevamo nelle altre sere diventa un tempo forte per fare ginnastica del miracolo che Gesù inizia in ciascuno di noi. È il miracolo del desiderio. Per chi c'era, facevo questo esempio: un bisogno me lo risolvo io, più o meno, no? Ho fame, mangio. Il desiderio invece è quando scopro di avere una fame più profonda e solo un altro può rispondere o abitare meglio quella fame. Gesù entra proprio in quella stanza, lo Spirito Santo già è la sala macchina della nostra vita ed è ben di più, è la persona viva che vuole che gli venga concesso più spazio, perché noi impariamo a crescere nel desiderio. Pietro Apostolo ci dice nella sua prima lettera che il tempo ci è dato per affrettare l'ultima venuta di Gesù. Pensate che possiamo, con il nostro desiderio, quasi quasi costringere il Signore a venire prima per l'ultima volta. Cosa direi oltre il nostro poter capire e pensare. Poi dicevamo anche come premessa questa articolazione fondamentale che deve restarci ben chiara e che i padri della Chiesa hanno avuto ben chiara intorno all'atto del credere. Cioè non è che c'è uno che ha la fede e quell'altro no. Dicevamo che la fede è un atto a cui tutti siamo costretti, con diversi esempi. Dicevamo che normalmente nelle relazioni che ci pongono al limite della nostra esistenza siamo costretti a fidarci. Quando sali in macchina, quando sali su un aereo, su un treno, vai a mangiare in un ristorante, fai un atto di fede, anche al supermercato. Sono atti di fede. E come questo, abbiamo detto, c'è un piano teorico e storico che è stato elaborato dal pensiero dell'uomo, super legittimo, che articola la faccenda dell'agnosticismo ed eventualmente di ogni ateismo. Ma vabbè, poi la vita di tutti in realtà si misura con robe molto semplici. Cioè, dicevamo che il contrario della fede si chiama non ateismo ma idolatria. Allora la domanda diventava non se credi o non credi in Dio, perché tanto Gesù non ci spiega l'esistenza di Dio, grazie a Dio, ma vuole prendere la tua vita e dire qual è il tuo Dio, non se ci credi o no, perché qualcosa o qualcuno nella tua vita comanda sempre, fosse anche la disperazione, quello è il tuo Dio. Tecnicamente si chiama, secondo la tradizione, idolo, ma bene attenti, non riduciamo la faccenda degli idoli alle solite spintarnate faccende legate all'alcol, alla droga, al sesso. L'idolatria è un veleno con cui roviniamo la relazione con ogni cosa creata, perché ne fai un assoluto. Diceva Sant'Agostino, in maniera molto opportuna, che Gesù ci impedisce addirittura di amare solo Dio. Eh no, nell'unica missione dell'amore ti dice parti da Dio, ma poi vai verso te stesso, vai verso i fratelli, ci viene impedito di amare solo Dio, e Dio non ci chiede di amare solo noi, è contro l'idolatria religiosa che, secondo la tradizione dei padri del deserto, in particolare di Evagrio Portico, è il peggiore dei cosiddetti peccati capitali. Tradotto, cosa vuol dire? Si chiama peccato di superbia, detto altrimenti, e è quando io faccio idolo di alcuni regali del Signore. Vi faccio un esempio: è come se dicessi che Gesù sta solo nella Bibbia, o Gesù sta solo nei poveri, o Gesù sta solo in quel gruppo lì, o Gesù sta solo con quel prete là, o Gesù sta solo nella liturgia. Il mistero di Gesù ci costringe invece a restare aperti e a ricevere questi doni che la Chiesa sposa di Cristo riceve, e quindi a fare strada, a lasciarci cambiare. Stasera, allora, se nella prima sera abbiamo dato voce a Zaccaria, e quindi a un tipo di idolatria che è quello del funzionare bene, sia religiosamente come nel caso di Zaccaria, socialmente, a volte può funzionare bene come contestatore, come quello che è libero pensatore, che non gliene frega niente, no? Poi dipende da dove sei, no? Però tutti noi cerchiamo di costruire un'immagine e la offriamo. Abbiamo visto questa idolatria che diventa sterile, non moltiplica la vita. Ieri sera abbiamo contemplato il mistero di Giuseppe, Giuseppe di Nazareth, che nel suo sogno, intorno all'amore per Maria, permette, anzi si trova costretto, ad aprire il suo sogno a un sogno più grande che quello di Dio. E ieri sera cercavamo di cogliere come il dono degli affetti, Giuseppe si sente smontato negli affetti, sembra che il suo sogno d'amore venga ribaltato giù, spezzato, in un mistero più grande di lui. E vi ricordavo che nell'iconografia Giuseppe, in quella orientale, è rappresentato di fianco alla Natività, in disparte, con la testa tra le mani e il diavolo dietro la schiena, a dire: ma che cosa mi sta succedendo? Dove mi metto? E come Giuseppe si lascia raggiungere nel suo sogno in profondità, e lì riceve una parola che gli permette di continuare ad amare Maria, anzi, finalmente, ad amare Maria e ad amare il figlio che lui introduce, pensate, alle scritture, alla preghiera, alla vita di un buon ebreo. È un mistero da contemplare zitti, come è stato zittito Zaccaria di Osserva. Giuseppe non dice nulla. Questa sera abbiamo davanti invece due anziani. Ieri sera Giuseppe, sapete, di solito viene rappresentato un po' più sull'età di Maria, no? Però noi lo abbiamo pensato un po' secondo le coordinate nostre. Di voi che state scegliendo intorno agli affetti e alla sessualità, si sceglie un sì fondamentale. A che cosa? Non a sposarsi, a fare il prete o il frate, la suora o il vescovo o il papa o il singolo, ma a divenire santi, a lasciarci sbilanciare da Gesù. E allora il dono che lui mi fa, io rispondo, che devo imparare a leggere, attenzione, nell'esercizio della mia affettività e quindi anche nei registri della sessualità, è molto più grande di un cammino che poi si esprime in una donazione a una donna o a un uomo, piuttosto che a un'esperienza di ministero ordinato nella Chiesa o di consacrazione. Per sé, dicevamo ieri sera, che discernimento, mi raccomando, non si fa sui peccati. Non è che se uno ha una vita disordinata dal punto di vista sessuale dice: ah, non sono fatto per il dono della castità. Calma, il discernimento si fa sui doni di Dio, non sui tuoi peccati. Il peccato non rivela mai la persona, racconta le sue ferite. Occhio, Perché noi invece funzioniamo così, e lì è molto diabolico, è molto velenoso, noi ci identifichiamo con il nostro peccato. No. Con l'aiuto della Chiesa mi lascio accompagnare e cerco di leggere in profondità il desiderio che il Signore ha depositato nonostante le mie ferite, anzi, la guarigione negli affetti, vi ricordate, si parlava di lavanda dei piedi, no? Come cifra della guarigione negli affetti, con indicazione dei piedi biblici, no? Vi ricordate ieri sera? Anzi, la vocazione e il desiderio diventano un vero miracolo, diverso per ciascuno. Non è che come il Signore sta cambiando me, cambia anche l'altro, eh? Diventa una storia personale con il Signore Gesù, accompagnata dalla Chiesa, dalla forza e dalla violenza del perdono, che non è una pacca sulle spalle, eh? Perdono è fatto di verità e di misericordia. Se mi vado a confessare e dico tanto lo rifaccio, non funziona quella roba lì, no? È sterile. Invece esporre a un cambiamento di cui ho paura e fare Pasqua, lì scopri che Gesù è risorto, se tu stesso cominci il cammino della risurrezione. Questa sera vi do un consiglio. Se potete, recuperate un'enciclica un po' complicata, ma molto bella, di Papa Benedetto XVI, la Spe Santi, sulla speranza, sulla virtù teologica della speranza. Papa Benedetto, ve lo dico perché serve per cogliere il desiderio di Simeone, questo uomo anziano che ha aspettato una vita e è simbolo di tutte le nostre attese, no? E lì Papa Benedetto fa un'affermazione fortissima. Primo capitolo un po' complicato perché è tutto filosofico, magari potete pure saltarlo a pie pari, se non avete gradimenti di tipo filosofico va bene, no? Però poi commenta il capitolo 11 della lettera agli Ebrei, che è bellissimo, in cui si dice che tutti gli uomini e le donne del Primo Testamento, dell'Antico Testamento, videro solo di lontano i beni promessi, senza riceverli. Nella serie, bella, come siamo qui ad aspettare una promessa che è il meglio, diceva Cardinale Martini, che il meglio non sta dietro di noi ma davanti a noi, e questi qua fanno una vita da cane. Pensate soltanto alla vicenda di Mosè o di Abramo, alla fine che cosa ha tirato insieme Abramo? E c'è questa espressione nel Carico di Ebrei, no? E vede questi veri promessi e li saluta da lontano, della serie che bella fregatura, no? Mosè dal Monte Nebo dice, bella la terra promessa, però io mi fermo qui, carino, 40 anni nel deserto per che cosa? Papa Benedetto recupera questa idea e dice, attento, recupera una catechesi di Sant'Agostino che dice, il Signore, come per Giuseppe, fa un lavoro bellissimo con l'azione dello Spirito, ti cambia la fame. A te bastano due o tre cose, ma dicevamo ieri sera, come si imposta l'affettività, no? Secondo un eccesso nella lussuria o secondo un difetto quando uno congela i propri affetti, no? E in mezzo ci siamo tutti. Ecco, il Signore Gesù viene e tu gli chiedi una roba e non te la dà. E dici, ma senti un po', com'è sta storia? Io mi sto impegnando in un cammino di formazione nello studio, ho cominciato il lavoro, in oratorio mi sbatto. Sto cominciando un cammino con la mia ragazza, con il mio ragazzo, cammino con il seminario, con qualche prete che mi accompagna, con qualche sorella che forse mi fa capire che il sia il Signore ha una forma più grande. E poi? E poi dov'è sta roba? Com'è che Gesù ogni tanto sembra che ci frega? Ecco, Papa Benedetto ricorda che, citando un salmo, che si passa di svezzamento in svezzamento. Cos'è lo svezzamento? Voi sapete che verso i 9 mesi un bambino viene costretto, più o meno, anche in Africa non è proprio così, un po' più in là, viene costretto a cambiare l'alimentazione. Prima confonde la mamma con il seno e il latte. Per il bambino la mamma è quella roba lì. A un certo punto la mamma dice, cocco, adesso è successo a ciascuno di noi, un atto molto violento, adesso non mi confondi più con il latte o con il seno, sono molto di più, devo stare con papà, hai un altro fratellino, insomma non ci sei solo tu, ti cambio l'alimentazione. Ecco, attenzione, guardate che lo svezzamento è un modo di raccontare la crescita, la santificazione, la Pasqua. Gesù viene per cambiarci gli alimenti. È venuto per questo. E l'opera del suo Spirito lavora proprio lì, di svezzamento in svezzamento, ed è il miracolo del desiderio. Ah, io vorrei una comunità come ce l'avevo quando c'era il mio don, quello bravo, e adesso mi ritrovo in una comunità pastorale dove siamo... si capisce cosa si ama, no? E aspetta un momento, guarda che il Signore ti sta cambiando la fame, ti fa scoprire cose più grandi. Detto questo, come Simeone ci racconta questo miracolo del desiderio? Ecco, Simeone viene descritto come un uomo giusto, l'abbiamo ascoltato anche in Zaccaria, se vi ricordate, non parliamo di Giuseppe, no? Ne ha preso tre uomini giusti. Però attenzione, è giusto significa che sa mettere il bene dove c'è il male, che è attivo. Si dice che è pio, la pietas non è banalmente ciò pietà di te, è l'atto d'amore più intimo con il Signore, si chiamerebbe volentieri anche preghiera. È un uomo che prega, un uomo attivo socialmente, è in attesa della consolazione. Queste sono le caratteristiche di Simeone. Ora, questo Dio israelita, e se viene descritto come vecchio, vuol dire che ha varcato i 70 anni, ok? Per la regola che i rabbini danno sul Salmo, ricorda che 70-80 per i più robusti è il cammino di questa vita, e dopo i 70 anni. Questo qua, la cosa bella che ci dice il Signore, è che lui non aspetta che cambino gli altri. Per sé pensate un po' alla situazione di Israele, era abbastanza confusa. Una storia lunghissima, almeno di 1500 anni, e il Signore si ritrova in una situazione in cui c'è il popolo romano, cioè l'impero romano che è occupato dal punto di vista strettamente legato al sacerdozio del Tempio, insomma, un po' di difficoltà ci sono, gentile, insomma, non è propriamente una situazione rosea. Cosa fa sto uomo? Non aspetta che le cose vadano meglio. Per un principio ebraico, fai la parola, poi la capisci, attivati, smettila di lamentarti. Che ci vorrebbe questo, che ci vorrebbe l'altro. Certo, devi essere un promotore, se non lo fai a 20 anni, quando lo fai? Muovi il tuo don, muovi il tuo gruppo giovane, il tuo oratorio, ci manca pure, no? Inventa, proponi, ma agisci. E questo qui agisce, ripeto, senza aspettare che cambi, che il Papa sia più bravo, che l'arcivescovo sia più carino e più di gradimento, che il parroco anche, che la tua famiglia funzioni meglio, che ci sia lavoro per tutti. No. Che l'Italia vada meglio, che esca dalla crisi. No. Fatica ed è operativo adesso, anche se per tanto così, per quel che può. Ora prova a chiederti di quanto ti lamenti tu, di quanto sei lamentosa o lamentoso. Lui è in attesa della consolazione, del compimento, intuisce che non è il tempo della pienezza. Ma la pienezza è già cominciata, tu ci collabori, quello che fai lo fai bene, ti appassioni. Invece normalmente noi aspettiamo che siano gli altri a cambiare, questo non è un principio pasquale. Il Signore viene e il regno di Dio avanza silenziosamente, e gli dice già adesso di sì, il centuplo incomincia ora, direbbe l'Evangelista Luca. Ora, non lamentarti. E se ci sono delle situazioni faticose nella tua comunità, nella tua famiglia, sul posto dove eventualmente lavori, per chi lavora o studi, nella tua comunità pastorale, affronta le persone, cerca di soprattutto prendere di mira non tanto la persona, ma i peccati, cioè vuol dire cerca di far maturare le cose, fai il tuo pezzo, promuovilo. La parte dell'altro la dovrà fare lui o lei, ma sii operativo, se no ti lamenterai sempre che le cose non sono come le vuoi tu, ma grazie a Dio. Anche Gesù si lamenta su Gerusalemme, certo lui è Gesù, e piange, se vi ricordate, su Gerusalemme. C'è un piccolo santuario, sì, sostanzialmente sotto il Monte degli Ulivi, quella zona lì molto bella, da cui si vede benissimo Gerusalemme, è il santuario del Dominus Levit, che fa memoriale delle lacrime di Gesù su Gerusalemme. Gesù che piange perché Gerusalemme non si apre. Ma Gesù prende di mira il peccato per salvare il peccatore, lo fa in modo duro anche. Simeone è uno che agisce lo stesso. E quando si parla di Simeone si dice che per tre volte lo Spirito Santo è al lavoro dentro Simeone. Lo Spirito gli aveva detto che non avrebbe visto la morte senza aver prima visto il Cristo. No, bellissimo. E qui c'è un uomo che aspetta. Allora, su sta faccenda dell'attesa, che è uno degli atteggiamenti tipici del tempo di avvento, una raccomandazione. Il desiderio non maturerà mai se tu cerchi la risposta immediata alle tue domande. Era quello che ci dicevamo la prima sera sulla comunicazione virtuale. Voglio sentire o avvisare adesso poi le madri, le giovani madri sono un'ansia visibile quando vengono a prendere o a portare i ragazzi in oratorio, no? Ne vedo anch'io. Cioè, devono sapere in ogni istante dov'è il loro figlio, anche in oratorio, dove sei, se in sala giochi. No, adesso è sul salito sopra la catechista e passano tutto il tempo, torniamo al tema del tablet o di quel che volete voi, dello smartphone. Quella roba lì ammazza il desiderio, perché il Signore non è che tu gli fai una domanda e ti risponde subito, ma perché prima dentro di te si deve creare uno spazio. E non si cresce, e ci metto dentro un pezzo importante, se tu non fai la tua fatica. Simeone è qui a dirci stasera, smettila di pensare che ti schisci tu, tu e le cose vanno come vuoi tu. Per te, per il mondo, per la Chiesa, per i tuoi amici, per i tuoi affetti. Adesso è tutto touchscreen, no? Ancora meglio. Ecco, noi abbiamo quella tempistica lì. Anche i bambini, questa generazione digitale di cui tutti facciamo parte, teschisce, hanno già la risposta. E ma guarda che le persone non cambiano così. Non cambiano la fame, non si lasciano svezzare. Per esempio, stai facendo l'università, ti sei dato dei tempi di realizzazione di alcuni esami, fai qualche lavoro, ti fa bene, lavora con le tue mani, guadagnati qualcosa, organizza la tua economia in modo adulto, se no te adulto non lo diventi. Tua mamma ti vuol tenere lì in casa perché cicicì cococò. Così non cresci. Devi avere la schiena scoperta. Vai a lavorare. Faccio fatica a trovarla, guarda. A Varese anche l'anno scorso la panza, sì, prendevano camerieri a 150 euro per 6 ore. Chi se ne frega, tanto sono 150 euro. Vai a cercarti un lavoro. Ma adesso no. Vai a cercarti un lavoro. E ti sporchi le mani. Perché non funziona che do gli esami e ho diritto alla paghetta. Non funziona così. Su questa faccenda, occhio perché ce la giochiamo tutta. Non solo, ieri sera parlavamo dell'amore. nel fidanzamento celebrato, vi ricordate? L'attesa che significato ha? Perché devo aspettare a donarmi totalmente se ci vogliamo bene? Io ricordo Varese col gruppo di sotto 19 anni, il tema grande della redizione, dell'anno della redizione Simboli era quello, ma cosa c'è di male se ci vogliamo bene? Se la relazione è vera è giusto fare l'amore, no? Cosa aspetti? Cosa aspetti che cosa? Domanda, quando la relazione è vera? La Chiesa ti dice, uè, sai che te la puoi cantare, suonare, dirti che ti ami quanto vuoi, ma la vita va da un'altra parte? La Chiesa, nella sua esperienza, ti dice, fa la luce. Ma non perché sei voluto far l'amore, e ci manca pure. Ma il punto è che lo devi legare a una storia concreta. L'attesa. Simeone è uno che aspetta. Guardate che fa venire veramente un tremito. Ed è bellissimo perché va al tempio probabilmente come tutti i giorni, spinto dallo Spirito. È bellissimo. C'è quasi una telepatia profonda. Allora, tu sai aspettare e ti attivi per un'attesa non passiva, appunto, attiva. O vuoi tutto subito gratis, negli affetti, nei tuoi risultati professionali, sportivi, quel che vuoi tu. Sai aspettare. Secondo, sai fare fatica. E la fatica la sperimenti quando le cose non vanno mai come vuoi tu. Ed è per questo che le coppie scoppiano, di solito perché non risolvono i problemi con le famiglie di origine, quindi non pagano. Anche con... se andate a vivere da soli, fatelo il prima possibile, cioè cercate di organizzarvi, insomma. Ecco, non è che poi andate a lavare le cose a casa di vostra madre, eh? O la spesa mamma me la fai tu, ti vuoi, che sei andata a riparare per te, adesso. Occhio, perché anche quando ci si sposa, i presenti lo possono testimoniare, possono usare i nonni come il grande sostituto dell'asilo nido con tutta l'economia del caso. I bambini te li devi smazzare tu. No, perché, gente, se no... C'è un proverbio che non si può dire, però ecco, ci siamo intesi. Cioè, non è che faccio le cose con la fatica degli altri, ecco, ok? Una grande fatica, che fatica, la fa tutta mia mamma. No, impara a lavarti i panni, usa la lavatrice, impara anche a cucirti le cose, succede niente. Ne? In questo anche il femminile, senza fare, visto che sono tutte le questioni legate al gender e la confusione. Bisogna imparare a recuperare ciò che appartiene alla dimensione della vita domestica. Anna, questa donna che aveva 84 anni, era diventata vedova dopo 7 anni di matrimonio simbolico, eh? Quindi potremmo dire che se Anna si è sposata a 14 anni, una cosa del genere, 15 anni, da 22 a 84 ha fatto 62 anni da sola, sì, ma aperta e abitata dallo Spirito del Signore. Impariamo la vita domestica, seriamente. E guardate, anche il progetto di una casa, staccatevi da casa, staccatevi realmente, l'economia vi costringe a fare sul serio con la vita, senza fare i marxisti della situazione. L'economia, perché capisci la fatica che fa tua madre e tuo padre, che siano insieme e che siano separati. Ed è bellissimo, e chiudiamo credo anche questo momento, il momento in cui il Signore prende tra le braccia questo bambino. È, guardate, di una tenerezza infinita, è l'attesa di più di 1000 anni di storia, questo uomo che ha fatto, io penso a diversi nonni, anche a Torino ci sono, che tutti i giorni, cioè, diversi meridionali simpatici, uno si chiama Pasquale, che è napoletano, che tutte le mattine mi pulisce il piazzale davanti alla chiesa e fa il giro del quartiere con una scopa. Quelli sono quei nonni che accolgono Gesù tra le braccia, salutano sempre. Provate a pensare alle donne e agli uomini nelle vostre comunità così, che sono umili, operativi, fanno fino in fondo quello che possono. Guardate che sono santi, santi. E finalmente il Signore non ha più paura di morire. E dice Benedetto XVI, recuperando la catechesi di Sant'Agostino, che voi sapete, la morte corporale non è ciò da cui ci ha salvato Gesù. Gesù ci ha salvato dalla vera morte, che è il peccato. Senza il peccato, diceva Agostino, avremmo attraversato la morte come una sorella, come una porta, canterà poi Francesco d'Assisi. Perché nel momento della tua morte corporale, vivi il tuo primo giorno divino, dagli anche il tuo corpo, se ti prepari. Doni tutto come Gesù, perché Lui ti dona tutto. Ora, Signore, finalmente c'ho voglia di morire, che bello, ma non perché deve suicidarsi, perché vuole entrare in comunione con tutti. E a Maria e a noi lascia questa parola: questo bambino è qui per la caduta e la risurrezione di tutti, segno di contraddizione. E allora prova a chiederti dove Gesù ti contraddice, dove Gesù ti contesta, o dove non ti piace questo Gesù qua, dove non funziona, perché ti sembra che magari credere in Gesù è una cosa così complicata. Ma guarda, tanto già credi in qualche cosa, quindi la Chiesa ti rimette tra le mani, tra le braccia, questo bambino, tutta la sua umanità. Dio non ha paura di entrare nudo e di uscire nudo da questo mondo, proprio per aiutarci a attendere, affrettare l'ultima venuta del Signore, a non aver paura né di Dio né di noi stessi. Chiediamo allora la grazia profonda di crescere davvero, di farci un segno.